A proposito di libri, abbiamo con mio enorme piacere, e ringrazio tantissimo, abbiamo un super ospite al telefono, lui è psicanalista tra i più conosciuti in Italia, saggista, scrittore, docente universitario, Massimo Recalcati, parliamo di libri, insomma la lettura quanto è importante. Buon pomeriggio, benvenuto su Rete 1, diamoci una mano.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, caro Massimo, insomma, beh, immagino che la lettura sia importante. È cambiato nel corso degli anni, la digitalizzazione ha dato meno valore ai libri, a cartacei e alla lettura?
Beh, intanto io sono ancora innamorato della carta. È chiaro che però quando vedo i miei figli, leggere, l'oggetto è cambiato. Si tende a leggere non più il libro di carta, ma l'ebook, si tende a leggere, diciamo, scavalcando, l'amore estetico che quelli della mia generazione hanno per la carta, per il suo profumo, ma resta il libro. E il libro è, diciamo, qualcosa che assomiglia al mare, cioè apre l'orizzonte, allarga la nostra modalità di vedere il mondo, ci fa conoscere altre lingue, altre persone, altri mondi. Umberto Eco aveva detto che, diciamo, chi non legge ha una sola vita,
Esatto, è
mentre
proprio
chi...
quello che ho citato prima,
Ah,
Umberto
perfetto,
Eco,
allora non ho
perfetto,
sentito.
l'hai preso proprio, guarda, siamo
Invece il
proprio
libro è un
sintonizzati,
moltiplicatore, è
esatto,
un moltiplicatore di vite, no? In
è
questo senso.
un'immortalità all'indietro, diceva anche.
È una mortalità all'indietro e poi c'è anche l'aspetto, diciamo così, che come in psicoanalisi noi definiremmo libidico, c'è una passione nella lettura, il libro assomiglia al mare ma assomiglia anche a un corpo. Leggere un libro non è solo un'esperienza cognitiva, mentale, ma uno sprofondamento, diciamo, in un'avventura, in un mondo appunto differente dal nostro. E infine io dico anche, ricordo sempre che a volte l'incontro con certi libri è come un incontro d'amore, no? Cioè che cambia la direzione della nostra vita. Ci sono libri che ci hanno trasformato. Questo è per esempio, io da ragazzo, quando ricordo lessi per la prima volta sui tram milanesi l'interpretazione dei sogni di Freud. Beh, fu un'esperienza straordinaria, indimenticabile, cioè quel libro mi mostrava che esisteva un mondo, quello dei sogni, che io non immaginavo potesse esistere. Ecco, quel libro per me è stato come un coltello che ha spartito in due la mia vita. Ma tutti noi abbiamo conosciuto libri che assomigliavano a degli incontri d'amore.
C'è un libro che hai letto mille volte e ogni volta è come se fosse la prima volta?
Ma ci sono diversi libri del genere per me, però se devo adesso dirti così d'emblée, ti direi il mio primo libro. Io ho terminato il mio primo libro prima delle medie superiori, diciamo, a 13-14 anni, e il primo libro che lessi su indicazione del mio professore di lettere fu Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, che racconta la storia della drammatica ritirata delle truppe alpine italiane dalla steppa sovietica, quindi centinaia di migliaia di morti, di ragazzi morti nella neve. Io ho ancora in mente l'incipit, figurati, di questo libro, no? Ho ancora nelle narici l'odore del mitragliatore arroventato, ho ancora nelle orecchie il rumore degli scarponi nella neve. È come un libro che mi ha, come dire, ipnotizzato. Poi nel tempo ho capito perché. Ho capito perché nella mia vita ho letto più volte Il sergente della neve, perché racconta la storia di una resistenza. Da una parte, la neve, il gelo, la tormenta, la tentazione di sprofondare nella neve, di lasciarsi morire. La distanza incolmabile da casa, il rischio della morte in ogni secondo. E questo libro, in fondo, mi resi conto degli anni che parlava di me, perché io sono stato un bambino, diciamo, nato prematuro, sono nato a 7 mesi in un'epoca in cui la neonatologia non era come oggi, mi hanno infilato in un'incubatrice, al freddo, al gelo, nella tempesta, tutti mi davano per spacciato, allora come se io fossi un piccolo sergente nella neve, e invece il mio cuore ha resistito. Così come ha resistito appunto Mario Rigoni Stern in questo straordinario racconto epico della sua, del suo ritorno a casa.
È cambiato il tuo modo di scrivere, di approcciarti alla scrittura, visto che tra l'altro hai scritto l'ultimo, La legge del desiderio, radici bibliche della psicoanalisi, e dicevamo durante il corso di questa puntata come si faccia sia un autoaiuto, un'autoterapia, sia scrivere che leggere.
Beh, per me la scrittura, se devo essere franco, è un sintomo, cioè io sono obbligato a scrivere, la scrittura per me è come respirare, alcuni mi criticano per il carattere prolifico della mia produzione, non so nemmeno quanti libri abbia scritto fino ad oggi, mi dicono più di 50, ma è una spinta a scrivere come se stessi respirando. Io penso che scrivere sia un modo per me di rinviare, di ritardare l'ultimo respiro, diciamo, di ritardare, di ingannare la morte. Tra l'altro ho raccontato in uno dei miei libri che il mio primo impatto con la scrittura è molto particolare. Mio padre faceva il fiorista e io da bambino sgattaiolavo fuori dalla mia camera da letto e scendevo in basso nel retro del negozio di fiori, dove mio padre scriveva sulla carta funebre le ultime parole che i familiari del defunto lasciavano, diciamo, in ricordo a chi se n'era andato, con una pittura d'oro. E vedevo mio padre, che era un uomo umile, parlava il dialetto milanese, nemmeno l'italiano, e con le sue mani sporche di terra scriveva con questo pennello sottile in una materia d'oro queste parole con una calligrafia antica. Questo è il mio primo rapporto con la scrittura. Come dire, c'è qualcosa dell'oro della scrittura che può ritardare la morte in qualche modo, che può renderci, appunto, diceva Eco, immortali, cioè che può lasciare un resto di noi stessi anche dopo la nostra dipartita.
Tu ti trovi in un posto particolare per scrivere? Prendi ispirazioni da te o da quello che vedi o dai tuoi pazienti? Com'è che...
Allora, devi pensare che io scrivo sempre, scrivo in macchina, scrivo nel mio studio, ovviamente, scrivo quando i pazienti parlano, annoto spesso i loro sogni, i certi passaggi fondamentali della loro vita. Poi scrivo soprattutto mentre studio, quindi scrivo mentre leggo, ma la scrittura davvero per me è come il battito del cuore, cioè come qualcosa che accompagna la mia vita, e devo dire anche la lettura. Per esempio, io non leggo mai un libro alla volta, ma leggo più libri, e i libri che leggo sono tutti dentro un progetto. Per esempio adesso ho lavorato moltissimo al testo biblico, per cui c'era tutta un filone di libri legati, oltre alla Bibbia, ai commentatori, ai testi che nel tempo si sono, diciamo così, succeduti come letture bibliche, e così il mio lavoro su Joyce, su Beckett, cioè non riesco mai a leggere un solo libro alla volta, ecco.
Ma spazi di generi oppure rimane sempre un po' nel tuo ambito la tua letteratura?
No, diciamo, la letteratura fondamentale è quella della psicanalisi, ma per esempio la Bibbia è un testo che io ho letto la prima volta che avevo 16-17 anni, ed è stato un testo di riferimento fondamentale, così come ti dicevo l'interpretazione dei sogni, tutta la letteratura psicanalitica. Ma io adoro molto la letteratura anche, e adoro anche la storia dell'arte. Quindi se dovessi dirti quali sono i tre grandi filoni delle mie letture, sono quelle della psicanalisi, quella delle letture bibliche, e poi la letteratura e la storia dell'arte.
Sei riuscito a trasmettere questa tua passione anche ai tuoi figli o ai tuoi pazienti?
Allora, i miei pazienti no, non è il mio compito, i miei figli ci ho provato con risultati, devo dire, alterni, perché la generazione, la loro generazione è una generazione che, ahimè, tende ad abbandonare il libro, tende ad abbandonare la lettura, perché la lettura è un'esperienza che esige tempo. E in questo senso prima facevo riferimento al corpo, no? Cioè ci vuole pazienza per esplorare un corpo, ci vuole tempo per leggere un libro, mentre i miei figli, come tutti i figli di queste ultime generazioni, sono molto attratti dall'immagine, molto attratti dalla assimilazione immediata delle immagini, no? Dunque la lettura che esige pazienza, tempo, anche sforzo e soprattutto solitudine, io vedo che, come appunto le generazioni di figli contemporanee fanno molta fatica, non hanno quel transfer che avevamo noi sulla lettura, cioè l'oggetto libro in questo senso, e questa dovrebbe essere una grande battaglia culturale, no? Le nuove generazioni lo vedono come un oggetto archeologico per certi aspetti.
Quasi noioso, o forse un po' tempo perso?
Cioè non dà soddisfazioni immediate, no? E ora la scuola dovrebbe avere un ruolo importante in questo, ma noi sappiamo per esperienza che quando un professore ti dice studia I Promessi Sposi o studia la commedia di Dante, quando I Promessi Sposi e la commedia diventano degli obblighi, è chiaro che la tendenza è quella di rifiutare l'obbligo. Non si può obbligare a desiderare, no? E poi molti di noi, io compreso, per esempio, una volta fuori dall'obbligo, abbiamo ripreso in mano I Promessi Sposi, abbiamo ripreso in mano la commedia e abbiamo potuto leggerli in libertà.
Ecco, magari, e non ti prendo del tempo ulteriore perché sei già stato generosissimo, ma un tempo si studiava, si leggeva per accrescere il nostro senso critico, per aumentare magari il libero arbitrio e sapere come muoversi nella società. Oggi si studia e si va a scuola solo in funzione della professione che poi si andrà a fare?
Un po' è così, ma tu pensa, io faccio anche professore universitario, noi siamo obbligati per esempio negli esami a dare un numero limitato di pagine da leggere. Ai miei tempi non c'era questo criterio, c'era una bibliografia d'esame molto ampia e gli studenti dovevano portare questa bibliografia. Oggi non si può più dare e consegnare agli allievi una bibliografia ampia, ma bisogna ridurre sempre di più il numero delle pagine. Se hai notato, ci sono delle riviste anche diciamo molto note che al fondo dell'articolo o all'inizio dell'articolo mettono il tempo necessario, il minutaggio per la lettura, capisci? Cioè c'è una sorta di sconfinamento, la cultura social sembra colonizzare anche la lettura. Quando parlo di cultura social intendo appunto il fatto che le immagini, non so, in TikTok si susseguono le più diverse l'una dopo l'altra senza che ci sia una trama che le colleghi, no? Allora questo spezzettamento delle immagini definisce il modo di lettura strano di queste nuove generazioni, che io non condanno, ma mi limito a constatare che è molto diverso dal nostro.
Insomma, chi lo sa quindi quale sarà il futuro dei libri, della lettura? Ormai lo scopriremo solo vivendo e continuando ad osservare la società che ci circonda e le esigenze delle nuove generazioni, immagino che valga anche per te.
Allora, io sono un difensore degli oggetti a rischio di estinzione. Diciamo, ho difeso la figura del padre. Si dice oggi che appunto i padri sono tutti evaporati. Ho difeso in alcuni libri la figura del maestro. Si dice oggi che non esistono più i maestri. E ho difeso la figura nella vita amorosa del perdono. oggi nessuno più perdona, e difendo la figura del libro, che è sì effettivamente una figura, un oggetto a rischio di estinzione. Io amo, diciamo, difendere le cose che rischiano di perdersi.
Massimo Recalcati, grazie di cuore per essere stato su Rete 1, diamoci una mano. Beh, di cuore buone feste, immagino che ti chiuderai a scrivere, quindi
sì, esatto.
Quindi buone feste, un abbraccio da Rete 1. Grazie Massimo Recalcati.
Salve.